o di San Patrignano. Credo che tutti l'avessimo messa tra i brutti ricordi horror del secolo scorso, ma grazie ad una trasmissione televisiva si è tornati a parlarne, anzi grazie ad un vero e proprio documentario, docufilm molto, molto approfondito uscito su Netflix. E allora vogliamo parlare di San Patrignano, di un vero e proprio modello di reclusione extragiudiziale dove le violenze fisiche e l'annientamento della personalità sono andati di pari passo, insomma una situazione in bilico tra il lager e il manicomio criminale. E ne parliamo con un attivista antiproibizionista, ne parliamo con Roberto. Ciao.
Buongiorno Maria. Allora, intanto purtroppo San Patrignano non è mai stato semplicemente un ricordo del secolo scorso, degli anni 80, 90, che sono gli anni appunto di attività di Vincenzo Muccioli, che divenne allora un personaggio pubblico conosciutissimo, ma purtroppo è una struttura tuttora molto attiva e che appunto è tornata ora a far parlare di sé nell'attualità grazie a questa docufiction, come si chiamano ora queste serie di programmi, fatta da Gianluca Neri per Netflix. Questa trasmissione, che personalmente non ho visto perché evito scrupolosamente la televisione e tutto quello che vi è connesso ormai da una trentina d'anni, ma che quelli che hanno visto dicono una trasmissione anche tutto sommato piuttosto moderata rispetto a quella che è stata poi la realtà di San Patrignano, ha immediatamente portato a una sollevazione di scudi da parte di tutti coloro che in questi decenni sono stati un po' i sostenitori e gli sponsor dell'esperienza avviata appunto da Vincenzo Muccioli nel 1978. Dicevamo che San Patrignano non è un ricordo del secolo scorso, perché appunto San Patrignano è una struttura che tuttora è molto influente in un vero e proprio, come direbbero gli americani, think tank del proibizionismo, cioè una struttura per esempio che prende sempre parola su tutte le questioni relative appunto alle leggi sulle droghe, alle tossicodipendenze, eccetera. E molto, sempre molto ascoltata, tra l'altro, in certi ambienti. Se uno fa una ricerca con Google e fa una ricerca su San Patrignano, indipendentemente da appunto le più recenti polemiche su appunto questa docufiction San Patrignano tra luci e ombre, che è stata trasmessa da Netflix, scopre per esempio che ci sono moltissimi articoli di quotidiani, in particolare La Verità e Libero, ma anche quotidiani molto più mainstream come, non so, Il Corriere della Sera piuttosto che Il Messaggero o Repubblica, che in questi anni hanno spesso ospitato servizi o opinioni appunto provenienti da San Patrignano. Questo per dire appunto che purtroppo non è un brutto ricordo degli anni Ottanta.
Beh, diciamo che forse Vincenzo Muccioli, almeno lui lo è.
Dicevi, scusami?
Forse Vincenzo Muccioli, almeno lui, un brutto ricordo lo è, ecco. Ricordo benissimo la vignetta che gli dedicò Vauro quando nel 95 morì, in cui appunto si immaginava la solita scena tipica delle vignette di Vauro, in cui lo, come si dice, alle porte dell'aldilà c'era Roberto Maranzano che lo aspettava nel reparto macelleria della della comunità di San Patrignano.
La vicenda di Roberto Vananzano fa appunto una di quelle vicende che aprirono più la luce su quello che realmente succedeva a San Patrignano. La ricordiamo un attimo per i nostri ascoltatori: Roberto Vananzano era un ragazzo di Palermo che sparì ad un certo punto dalla comunità. Tra l'altro, le sparizioni a San Patrignano sembra che siano state tutt'altro che rare, e su questo possiamo anche tornare a parlarne dopo. E abbastanza stranamente venne denunciata la sua scomparsa, abbastanza stranamente perché una delle regole di San Patrignano era quella di considerarsi un po' una sorta di mondo interno, autoregolato, per cui quando le persone si allontanavano, loro non denunciavano questi allontanamenti o queste scomparse, almeno questa era la linea ufficiale di Muccioli e dei suoi adepti, ma cercavano direttamente di ritrovarle loro. Quindi stranamente era stata denunciata questa scomparsa di questo ragazzo Roberto Vananzano. Anni dopo, un altro ospite di San Patrignano, un altro ex ospite di San Patrignano che era stato arrestato per un traffico, denunciò ai magistrati che lo avevano arrestato il fatto che Vananzano sarebbe stato ucciso, indicandogli anche il posto dove poteva essere trovato il cadavere. In seguito al ritrovamento del cadavere Roberto Vananzano venne avviata un'inchiesta della magistratura che portò a un processo che coinvolse dei suoi collaboratori. Gli autori materiali tanto dell'uccisione di Roberto Vananzano quanto poi dell'occultamento del suo cadavere. Venne avviato un processo che si concluse con una sentenza che a di poco si potrebbe definire scandalosa, in cui sono state accertate tutta una serie di cose, venne tra l'altro diffusa in aula una registrazione effettuata da uno di questi collaboratori che evidentemente pensava di non fare una cosa tanto pulita, che sarebbe potuto finire nei guai, o forse semplicemente voleva ricattare Muccioli. E appunto si diceva che il cadavere di questo giovane.
Albertino, io ti sento un po' a scatti, quindi dovresti avvicinare un po' meglio il telefono alla bocca, scusami.
Si sente meglio ora?
Decisamente.
Ok. Appunto, sentiva Muccioli che diceva che si sarebbe dovuta praticare al cadavere di questo giovane una iniezione di eroina in modo che sarebbe potuta sembrare un'overdose, o forse gli sarebbe potuto sparare con quella che lui chiamava una pistola sporca, in modo che la sua morte potesse essere attribuita ad altri fattori. In realtà, come venne fuori poi durante il processo, Vananzano era stato vittima di un pestaggio di una delle squadrette che appunto regnavano e dettavano ordine a San Patrignano, semplicemente per essere venuto meno a una delle tante regole molto rigide che vigevano all'interno della comunità. In particolare, lui aveva il grosso problema che quando mangiava non teneva gli occhi bassi, abbassati, perché tra le tante regole che vigono ancora a San Patrignano, perché le regole di San Patrignano sono esattamente le stesse di quando era attivo Vincenzo Muccioli, c'è quella che durante il pasto, come bravi bambini di una scuola elementare di un secolo fa, non si può parlare e tantomeno si possono alzare gli occhi dal piatto. Questo Roberto Maranzano aveva il grosso problema di non rispettare questa regola, quindi era stato sottoposto a diversi pestaggi. Uno di questi pestaggi gli è stato fatale e quindi lui è morto. Nonostante il fatto appunto che la sua morte fosse dovuta non a una casualità, ma appunto a un pestaggio programmato, e nonostante il fatto che Muccioli stesso si fosse adoperato per poi far occultare il cadavere di Maranzano, i collaboratori di Muccioli al termine del processo vennero condannati semplicemente per omicidio colposo, che è il reato che viene attribuito ad esempio quando una persona casualmente durante un incidente stradale e involontariamente, perché appunto omicidio colposo significa omicidio involontario, uccidono una persona. Addirittura queste persone condannate per omicidio colposo di Maranzano ebbero poi la possibilità di scontare buona parte della loro pena detentiva proprio a San Patrignano, dove probabilmente tornarono a fare il loro lavoro, che era il lavoro degli aguzzini di Muccioli, mentre Muccioli venne condannato solo a pochi mesi di carcere per falsa testimonianza e favoreggiamento non dell'omicidio ma dell'occultamento del cadavere.
Ti interrompo, è arrivato un messaggio da un ascoltatore o ascoltatrice che chiede: ma qual era la storia personale di Muccioli? E ringrazia per la disponibilità.
Allora, la storia personale di Muccioli. Muccioli è un personaggio, diciamo così, molto, molto rappresentativo di un certo genere d'Italia tra gli anni 60 e gli anni 70. È un piccolo rappresentante di commercio che ad un certo punto, dopo aver tentato di fare tutta una serie di lavori piuttosto improbabili, tutti nel campo commerciale, sposa la moglie di un ricco, di una ricca famiglia di albergatori di Rimini. Con la moglie prova a prendere in gestione uno degli alberghi della famiglia, ma gli va male al punto che all'inizio degli anni 70, quando Muccioli ormai ha quasi 40 anni, pensa di riciclarsi come Santone. Il primo processo che subisce Muccioli lo subisce appunto nel 1975, e è un processo legato appunto a questa sua attività di santone. Lui aveva creato una comunità religiosa di tipo cristiano, cattolico, un po' da, diciamo così, piccolo Padre Pio romagnolo, ma questa comunità non era piaciuta alla chiesa locale, in particolare al vescovo di Rimini, che lo aveva denunciato alle autorità giudiziarie proprio perché lo riteneva un truffatore. Tra le cose che faceva Muccioli, ad esempio, c'era quella che si era procurato delle stimmate con un falcetto proprio per fare un po' il Padre Pio, no? Che ci aveva le stimmate alle mani.
Almeno Padre Pio usava la soda caustica, cercava invece questo col falcetto direttamente.
Direttamente col falcetto, questo è accertato, nel senso che è quello che dichiara lui in tribunale durante il processo. Di questo processo tra l'altro sono stati pubblicati anche gli atti a cura di Medicina Democratica proprio negli anni 80, quando poi invece Muccioli era diventato un po' invece il santone, il guru della comunità terapeutica di San Patrignano. Alla fine degli anni 70, nel 1988, dicevamo, cambia settore, dopo essere tornato brevemente a rifare l'albergatore e fonda appunto questa comunità terapeutica. Inizia in una casa di campagna di proprietà sempre della famiglia della moglie e poi nel 1978 trasferisce questa comunità in quella che è tuttora la sua sede, cioè questa tenuta di San Patrignano. Sin dai primi anni della sua attività Muccioli ha la capacità di attirarsi tutta una serie di sponsor, diciamo così, politici. Il suo primo sponsor politico è la LENAD, che era la Lega Nazionale Antidroga, che era stata fondata da una serie di esponenti dell'allora Partito Comunista, intorno a cui gravitavano anche persone, che aveva anche il sostegno di personaggi all'epoca molto importanti del partito, come Armando Cossutta, come l'allora segretario del PC di Torino Giuliano Ferrara, come il futuro Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, e che appunto dai primi anni della sua attività la LENAD viene fondata alla fine del 1980, individua nella comunità di Muccioli, che a differenza delle altre comunità terapeutiche allora diffuse in Italia aveva un'impostazione, diciamo così, laica, mentre le altre comunità terapeutiche che si stavano diffondendo allora dal gruppo Abele
di Don Ciotola, andiamo,
il Chase di Don Armando Picchi, avevano più che altro un'impostazione invece religiosa cattolica. Soprattutto però il suo successo è legato alla legge Craxi e Volino. Come i più anziani tra i nostri ascoltatori sapranno sicuramente, nel 1988 Craxi fa un viaggio negli Stati Uniti, viene fulminato dalla War on Drugs che Reagan aveva lanciato da alcuni anni, torna in Italia e facendo veramente una virata a 180 gradi rispetto a quella che era la linea del Partito Socialista, che su questa questione, come su altre questioni, aveva tradizionalmente una linea più liberale, era forse il partito che aveva una linea più liberale tra i partiti, diciamo così, di quello che allora si chiamava il cosiddetto arco istituzionale, il cosiddetto arco costituzionale. Fa una virata a 180 gradi e decide di trasferire la guerra alla droga anche in Italia. L'effetto di questa operazione sarà la legge Craxi-Volino, che entrerà in vigore alla fine del 1990. Legge Craxi-Volino, tra le cose che comprende, oltre a inasprire tutta una serie di pene e di norme rispetto a quella che era la legge che era in vigore sulle droghe, che era la legge del 1975, introduce anche il fatto che in caso di condanna di una persona per, diciamo così, sia per traffico che per altri motivi legati alle droghe, si poteva anche fare scontare questa pena all'interno di una comunità terapeutica. E questo lo poteva chiedere tanto la difesa, cioè quindi poteva chiederlo alla difesa dell'imputato di non fargli scontare questa pena in prigione, ma di fargli scontare all'interno della comunità, quanto invece l'accusa. Uno dei maggiori sponsor di questa legge e dei maggiori sostenitori è proprio Muccioli, che diventa un po' il testimonial della legge Craxi e Volino, nonostante il fatto che lui già allora fosse finito nei guai per quello che è conosciuto come il processo delle gabbie. Il processo delle gabbie era un processo che era stato intentato contro Muccioli dopo la denuncia di alcuni ex ospiti di San Patrignano, appunto avevano dichiarato che, volendo loro andarsene via dalla comunità, e dato che appunto una delle principali regole di San Patrignano era il fatto che non ci si ne poteva andare via fino a quando i gestori della comunità, quindi Muccioli, non avesse deciso che erano pronti per uscire dalla comunità. Tra l'altro, una delle caratteristiche di San Patrignano è che non venivano definiti, a differenza che in altro tipo di comunità, dei programmi anche di permanenza, nel senso la persona poteva rimanere rinchiusa in comunità anche 3, 4, 5 anni semplicemente perché appunto Muccioli e le persone, il suo entourage, quelli che lui aveva scelto per gestire la comunità, avevano deciso che ancora non era pronto. E quindi c'era già stato questo processo delle gabbie. Nonostante che ci fosse già stato questo processo delle gabbie, Muccioli diventa un po' invece lo sponsor di questa legge. Le persone appunto più anziane che ci stanno ascoltando si ricorderanno sicuramente di come lui imperversasse su giornali, telegiornali, fosse diventato un po' l'opinion maker più ascoltato rispetto a appunto tutto quello che aveva a che vedere con la droga. Tra l'altro appunto proprio Craxi gli aveva aperto anche tutte le porte dei canali Mediaset, in particolare di Rete 4, proprio facendo pressioni su Berlusconi, che era un sodale allora di Craxi, e appunto diventa questa sorta di star. Dopodiché,
tra l'altro si fa anche i soldi, perché chi lavora a San Patrignano lavora gratis per tutti i 4 o 5 anni in cui è obbligato a risiedervi. Quindi finalmente Muccioli, dopo averle tentate tutte, ce la fa a farsi ricco.
Certo, infatti San Patrignano è un po' l'azienda della famiglia Muccioli, tant'è vero che dopo la sua morte la guida di San Patrignano la pigliano i figli, in particolar modo il figlio maggiore Andrea, che diventa un po' l'erede di Muccioli.
Ecco, abbiamo solo più una manciata di minuti, quindi io ti chiederei, come dire, una battuta finale su che cosa ha rappresentato San Patrignano, cosa rappresenta ancora, ma soprattutto in quegli anni in cui il padre fondatore era Muccio, era quello che era presente ovunque, e stiamo parlando di una struttura in cui ci sono stati suicidi, in cui ci sono state torture, e in cui quando Muccioli muore già c'erano stati dei processi in cui si raccontavano le condizioni di detenzione violenta nelle quali le persone erano obbligate, per non parlare della divisione interna: non c'erano guardie pagate, erano gli stessi reclusi che si trasformavano in capò, arrivando direttamente al modello lager, insomma rinchiusi senza altra motivazione di quello che si è, con fine pena teoricamente mai, finché non lo decide il padre padrone, ed una secca divisione disciplinare tra quelli che vanno dalla parte del padre padrone e gli altri che si ribellano e rischiano anche la vita oltre alle violenze. Due battute.
Ma guarda, allora intanto c'è da dire che appunto la cosa più sorprendente, se uno ci pensa, è il fatto che una struttura del genere abbia potuto continuare ad esistere. Delle cose del genere succedessero in qualunque altro contesto, che fosse una scuola, una clinica, una comunità di qualunque genere, un centro per anziani o qualunque altra cosa, porterebbero immediatamente alla sua chiusura, mentre invece questa struttura, come dicevamo all'inizio, ha continuato ad esistere, continua a esistere tuttora.
Ma forse perché in realtà si colloca in una strada intermedia tra quello che è un vero e proprio lager e quello che all'epoca ancora avveniva in parte, purtroppo avviene ancora, all'interno invece dei manicomi giudiziari?
Sì, molto, è proprio una struttura, appunto, io direi fortemente autoritaria, in cui proprio l'autoritarismo si esplica anche attraverso ad esempio la crudeltà, no? Perché poi San Patrignano è stato un posto molto crudele, tant'è che tutte le persone che raccontano la loro esperienza in San Patrignano, cioè la parola che utilizzano è la parola inferno. Addirittura anche in questi giorni Piero Villaggio, il figlio di Paolo Villaggio, che è stato appunto uno di quelli che è intervenuto per sostenere Muccioli, però abbastanza forse inconsapevolmente ha detto: sì, io sono contento di essere stato salvato da San Patrignano, sono stati degli anni di inferno, ha usato proprio questa parola, inferno, no? Perché appunto con tutta una serie di regole estremamente arbitrarie, estremamente rigide, estremamente legate anche ai capricci del capo, perché poi Muccioli abbastanza notoriamente è morto di AIDS, una cosa che non ha mai smentito nessuno, perché tra le tante regole di San Patrignano c'era anche quella che il padre padrone aveva questo ius prime noctis e quindi si portava a letto non volontariamente spesso le ospiti più carine che capitavano all'interno della comunità. E nonostante questo Muccioli continua a essere un punto di riferimento per una destra, diciamo così, autoritaria, a cui evidentemente i lager piacciono.
Chiarissimo, chiarissimo. Io ti ringrazio moltissimo e alla prossima, ciao.
Io ringrazio te Maria, un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Blackout. Ciao.